Ben trovati e ben trovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Sono finalmente quasi alla fine di un'infinita influenza che mi tormenta dal 21 dicembre. Spero veramente di terminare questo calvario, ma come sentite, anche in questa puntata vi accompagnerò con un po' di tosse. Di cosa parleremo? Questa puntata, dopo che abbiamo parlato del Festival di Sanremo, abbiamo dedicato una puntata a Andy Warhol, che è stata spostata di qualche giorno perché, come sapete, feci una puntata speciale dedicata alla filosofia di Emanuele Severino e quindi ho spostato la puntata dedicata a Andy Warhol, la mostra di Desenzano di Andy Warhol, ma questa puntata la voglio dedicare agli occhi di Clint Eastwood, lo sguardo di Clint Eastwood. Perché? Perché io sono un grande fan di Clint Eastwood, del Clint Eastwood attore e soprattutto del Clint Eastwood regista e soprattutto del lavoro straordinario che sta facendo il vecchio Clint in questi ultimi 20 anni, diciamo dal 2000 fino ad oggi. Un lavoro di regia cinematografico che ritengo straordinario, veramente straordinario, e mi riferisco a una filmografia chiaramente sterminata, che ha veramente si parte con il primissimo film nel 1971 come regista, parlo solo come regista, come attore non mi ci metto neanche. Come regista ha iniziato nel 1971 fino ai giorni nostri, e devo dire che dal 2000, quando con Space Cowboy, che non era un grandissimo film se lo si valuta come action movie, ma in realtà poneva per la prima volta un tema poi che diventerà centrale all'interno dei suoi ultimi film, quello cioè della vecchiaia, delle persone vecchie, se possono essere ancora utili. Ecco, quel Space Cowboy era fondamentalmente un action movie dove un cast d'eccezione di vecchi grandi attori di Hollywood venivano chiamati per un'ultima missione, quindi una sorta di messaggio che Eastwood diceva: entriamo nel 2000, non dimenticatevi però delle forze del passato, di chi nel passato ha rappresentato qualcosa, può essere ancora utile in questo futuro tecnologico nel quale entreremo. E dal 2000 ad oggi Eastwood ha praticamente portato sugli schermi un film all'anno, o quasi, insomma, qualche volta ha saltato un anno, ma ormai siamo veramente al lavoro di un film all'anno, e ha sicuramente dato gli occhi per guardare una certa America. E allora io nella locandina che ho messo su Facebook ho voluto utilizzare lo sguardo del texano dagli occhi di ghiaccio, e perché voi sapete benissimo che Clint Eastwood ha lavorato anche tanto con il grande, il gigante in tutti i sensi, Sergio Leone. È stato una icona del western creato da Sergio Leone, e sapete che la tecnica di Sergio Leone, che è quella che viene utilizzata anche o comunque che tenta di utilizzare Tarantino, era quella dei primi piani proprio sugli occhi, e quindi quello sguardo, che tra l'altro è preso dal Texano dagli occhi di ghiaccio, che è un film la cui regia è dello stesso Clint Eastwood, quindi con questo modo di far regia omaggiato a Sergio Leone, e l'ho utilizzato proprio per far capire che dal mio punto di vista Clint ci sta dando in questi anni il grande romanzo americano. Poi spiegherò nella seconda parte che cosa intendo, cioè uno sguardo sull'America e sugli Stati Uniti, in particolar modo sugli Stati Uniti, chiaramente, perché noi parliamo di America, ma dobbiamo capire che stiamo parlando degli Stati Uniti, unico, chiaramente, come quello di Bruce Springsteen da un lato e di Bob Dylan dall'altro, ma uno sguardo che sta provando a raccontare al mondo e agli americani, soprattutto gli statunitensi, chi sono e che cosa pensano. Ne parliamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda, e stiamo parlando in questa puntata di un grande produttore di immaginario che è Clint Eastwood. Un grande produttore di immaginario perché sappiamo che Eastwood è stato il West, il selvaggio West, grazie a Sergio Leone e alla trilogia del dollaro, ma anche ai suoi film di, ricordo ad esempio Fantastico, un film western del 1992 di cui è regista Clint Eastwood, che è Gli Spietati, veramente recuperatelo, guardatelo, è un capolavoro assoluto. E per poi parlare invece del periodo in cui Clint Eastwood era il grande giustiziere. Eastwood sappiamo benissimo che ha posizioni conservatrici, sappiamo benissimo che non era dalla parte di Obama e tantomeno dalla parte di Hillary Clinton, ma sappiamo anche che è un uomo intelligente, un uomo che ama il suo paese e ama le contraddizioni del suo paese, ecco perché ce le sta raccontando in questi anni. Lo sguardo di Eastwood è proprio questo, la capacità di raccontare le contraddizioni del suo paese e di farcele vedere, e soprattutto ha colto e ha capito qualcos'altro, che se si vuole costruire il grande romanzo americano, se si vuole avere dei miti fondativi per far sì che una nazione abbia una sua identità, è inutile andare a pescarli all'estero. E quindi mi riferisco alle operazioni, vi ricordate, fine anni 90, primi anni 2000, di recupero dei miti romani, dei miti greci, trasformandoli in miti americani. Allora ricordo l'Alessandro Magno di Oliver Stone, piuttosto che Troy, piuttosto che tutti questi film, i Colossal, in cui si andavano a prendere l'immaginario dell'impero romano oppure l'immaginario dei greci, ma lo stesso 300 e il sequel, si andavano a prendere questo immaginario e ci si applicavano dentro i valori americani, creando chiaramente un cortocircuito terribile, per cui 300, che è un film visivamente parlando bellissimo, una graphic novel altrettanto bella, diventa un film di propaganda conservatrice, violenta tra l'altro, che tutto è fuorché quello per cui lottavano i 300 spartani alle Termopili. Stessa cosa il culto del fisico in Troy di Achille, rappresentato da Brad Pitt, per non parlare poi della visione imperiale di Oliver Stone, che stava chiaramente criticando George W. Bush all'interno di questo film, con un cortocircuito veramente molto, di bassa lega. Ecco, Eastwood ha capito invece che se si vuole trovare i miti fondativi degli Stati Uniti d'America, se si vuole raccontare la storia degli Stati Uniti d'America, serve invece andare a pescare nelle storie degli Stati Uniti d'America, e questo lui ha cominciato a fare dal 2000 in poi. Ecco perché quel film Space Cowboy è molto importante, perché fa vedere chiaramente che si può essere utili pur con valori del passato, pur con un bagaglio, uno zaino pesante sulle spalle, anche nel futuro, soprattutto in un futuro dove il rischio di perdita di identità è altissimo. Eastwood nel 2000 non sa ancora cosa succederà l'11 settembre, chiaramente dovrà aspettare anche lui come tutti l'11 settembre, per poi lì interrogarsi davvero su che cosa sono gli Stati Uniti, cosa possono fare gli Stati Uniti per il mondo e come il mondo vede e guarda gli Stati Uniti. E allora io sono convinto che un uomo intelligente come Clint Eastwood abbia capito che l'immaginario che gli Stati Uniti hanno prodotto fino all'11 settembre sia stato un immaginario fondamentalmente di forza incontrastata, un po' quello che aveva detto Fukuyama nel suo libro La fine della storia, e senza far vedere invece la fragilità interna di una nazione e di uno Stato, e di una nazione formata da 500 milioni, oltre 500 milioni di abitanti, che vivono profonde contraddizioni. Un paese che tra nord e sud è profondamente diviso, tra est e ovest è profondamente diviso e differente, e dove appunto convivono tensioni che hanno bisogno di un altro immaginario, non quello che Hollywood stava producendo. E Eastwood, con il suo sguardo, con i suoi occhi, dal mio punto di vista, è riuscito a fare questo. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa, Pop, l'immaginario, ciò che ci circonda. Stiamo parlando appunto degli occhi di Clint Eastwood, lo sguardo di Clint Eastwood. E allora, se vi ricordate, l'anno scorso, anzi 2 anni fa, dedicai un ciclo di puntate al grande romanzo americano. Ecco, uno dei grandi dibattiti della cultura americana, e non sto scherzando, i dibattiti della cultura americana sono molto interessanti, molto più interessanti degli inutili dibattiti che abbiamo in Italia in questo momento, e che da tempo appunto viene portato avanti, è: c'è qualche autore che è riuscito a dare al popolo statunitense il grande romanzo americano, cioè il grande romanzo identitario? E sapete, che vi piaccia o no, che l'abbiate letto o no, il grande romanzo identitario italiano è I Promessi Sposi e La Divina Commedia, i due pilastri che fondano chiaramente l'identità nazionale. Da una parte la commedia di Dante con lo sberleffo al potere e la messa in crisi delle autorità costituite, dall'altra parte invece il Manzoni con la fondazione di una lingua italiana che Manzoni vuole sia quella fiorentina, con il famoso sciacquare i panni in Arno. E se leggete infatti il Fermo e Lucia prima e poi I Promessi Sposi nelle due edizioni, ma soprattutto la seconda, quella canonica, vi rendete conto del lavoro che viene fatto sulla lingua. E vi rimando anche qui a un bellissimo saggio di Gianni Brera, il grande giornalista, che parlò appunto di come nel Fermo e Lucia c'era un linguaggio di matrice lombarda e invece nella seconda edizione dei Promessi Sposi c'è un tutt'altro tipo di linguaggio. Bene, e dicevamo, I Promessi Sposi fondano invece tutt'altro tipo di immaginario, che è quello appunto del potente che si farà sempre gioco del popolo e il popolo che mai si ribellerà. Sono due grandi stereotipi che noi abbiamo, ma che fondano la nostra identità nazionale e che raccontano chi siamo noi, questi due grandi romanzi. Da una parte Dante, che è un romanzo in versi, e dall'altra parte chiaramente il Manzoni con le sue 3 edizioni, Fermo e Lucia, prima edizione dei Promessi Sposi, seconda edizione dei Promessi Sposi. Ecco, Eastwood, il dibattito americano sta cercando questo grande romanzo americano da tempo. È stato Underworld di Don DeLillo? Dal mio punto di vista sì, può essere anche quello, ma non esaurisce questo tema. Sono stati i grandi romanzi di Philip Roth? No, neanche questo. È stato Hemingway? No, neanche questo. Cormac McCarthy con La Strada può essere uno di questi? No, insomma, l'elenco è lungo, anche perché la letteratura americana è davvero vasta e noi ne abbiamo parlato più volte, sapete che è davvero difficile. Franzen con Le Benevole prima e Libertà dopo? Insomma, il dibattito è acceso. Io ritengo che chi si è avvicinato di più a questo grande romanzo americano sia stato Bob Dylan, ed è un caso appunto che gli è stato assegnato il Nobel per essere stato in grado di raccontare gli Stati Uniti in un certo modo. Credo che anche Bruce Springsteen abbia questa capacità, pur se forse troppo legato però all'America di provincia, e quindi anche a lui manca qualcosa. E credo invece che Clint Eastwood sia in questo momento l'autore che davvero sta dando anno per anno, e spero possa proseguire in eterno, perché Clint Eastwood è del 1930, quindi vuol dire che quest'anno compie 90 anni, Clint Eastwood compie 90 anni, io spero che possa andare avanti altri 90, ma sarà difficile, ma glielo auguriamo, spero, e sta dando in questi anni proprio il grande romanzo americano, cioè quella narrativa in grado di fondare un immaginario e di dare valori condivisi attorno ai quali si possono riunire le genti di una nazione, ma soprattutto le nazioni al di fuori degli Stati Uniti, cioè i popoli, nazioni vuol dire popolo, cioè i popoli al di fuori dei confini degli Stati Uniti possono guardare a quell'opera come qualcosa che davvero rappresenta, dice e racconta qualcosa di questo popolo, pieno di contraddizioni che tutti noi pensiamo di conoscere perché abbiamo visto un po' di film di Hollywood, letto un po' di libri, ma che in realtà nessuno di noi conosce da vicino. Eastwood lo conosce da vicino e ce lo sta raccontando. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Stavamo parlando e stiamo parlando appunto di Clint Eastwood e del suo sguardo, lo sguardo di Eastwood, lo sguardo di chi, stavo dicendo, sta dando, dal mio punto di vista, ci sta dando il grande romanzo americano, cioè quella narrazione capace di parlare di pregi e difetti, di contraddizioni e di e valori che rappresentano il popolo americano. E allora dicevamo che dal 2000 con Space Cowboy siamo poi passati a film che sono stati e che sono un successo dietro l'altro. Vi ricordo Mystic River, vi ricordo Million Dollar Baby, un film che parla del problema dell'eutanasia, un grande tema, un grande dibattito, quello della morte negli Stati Uniti. Dalla pena di morte all'eutanasia, chi gestisce la vita di chi? Non è un tema da poco, da noi, ma anche negli Stati Uniti. E poi il dittico Flags of Our Father and Lettere da Iwo Jima, due film che raccontano appunto la guerra da due punti di vista, da chi ha vinto, dal punto di vista di chi ha vinto e dal punto di vista di chi è stato sconfitto. Due veramente capolavori che però sono passati un po' in sordina perché escono in un periodo, il 2006, dove ancora c'è un'eco lunga, dell'11 settembre, una paura ancora della guerra dell'invasione, siamo in piena azione militare in Medio Oriente, quindi c'è questa paura della guerra. Sono due film che passano in secondo piano. Poi nel 2008 il dittico che per chi non ha mai seguito fino a quel momento Eastwood, apre invece Eastwood, diciamo, al circuito mainstream, che sono Changeling, un film meraviglioso sul problema della pazzia, della follia, dell'internamento, cosa vuol dire essere internati, cosa vuol dire essere non creduti, essere internati, e che cos'è la follia. È un film sconvolgente, con un'Angelina Jolie bellissima, tra l'altro. E poi Gran Torino è il film, chiaramente, che apre le porte al mainstream di Clint Eastwood, la storia di questo vecchio reduce della Corea che si prende a cuore un ragazzino asiatico e gli passa il testimone, da vecchio rancoroso, arrabbiato, a persona disposta a passare il testimone ai più giovani. Capite che è un tema già affrontato in Space Cowboy, ma è anche quello che Eastwood pensa che debbano essere gli Stati Uniti. Una nazione che ha alle spalle una storia, questa storia che va raccontata, e va raccontata con le sue contraddizioni, va raccontata così com'è. Ecco perché questo uomo odia gli stranieri, odia coloro che non sono americani, ma poi si renderà conto che negli stranieri, che in quelle persone che vivono negli Stati Uniti, c'è molto più di Stati Uniti della propria famiglia, questa famiglia che lo vuole mettere all'ospizio, questa famiglia che lo abbandona nel momento della sofferenza, e questo ragazzino invece che se ne prende a cuore. E allora i giovani possono ancora guardare agli Stati Uniti come guida? Gli Stati Uniti possono essere ancora l'American Dream, il sogno? Sì, dice Clint Eastwood, sì. Ma dovete capire che noi siamo così, dovete capire che noi siamo spesso vecchi, conservatori, rancorosi, e dovete venire a cercarci. Non potete aspettare che noi arriviamo e vi portiamo il nostro. Siete voi che dovete venire a cercarci, come fa questo ragazzino. E arriva l'anno dopo l'altro grande capolavoro che chiude il trittico, Changeling, Gran Torino, e Invictus, l'invincibile, il film dedicato a Nelson Mandela, ma dedicato soprattutto alla vicenda sportiva che ruota attorno alla storia di Nelson Mandela e alla vittoria, lo sapete, del campionato mondiale di rugby. Un film di una pulizia formale straordinaria, pochissimi effetti speciali, didascalico, dall'inizio alla fine viene ripetuto un solo concetto. Eastwood sa benissimo che la gente a cui si rivolge, cioè gli statunitensi, spesso sono un po' duri, e quindi ripete lo stesso concetto per tutto il film, e questo rende il film di una pulizia formale e di una bellezza straordinaria. Proseguiamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Andiamo a chiudere questa puntata dedicata agli occhi di Clint Eastwood, perché dal 2010 in poi la poetica di Clint Eastwood cambia. Ecco, dopo aver affrontato alcuni dei valori importanti degli Stati Uniti contemporanei e quindi averli affrontati in film come Mystic River, Million Dollar Baby, Lettere da Iwo Jima, Changeling, Gran Torino, Invictus, dopo aver fatto questo lavoro, cioè questi sono i valori fondanti attorno ai quali gli Stati Uniti e gli statunitensi si devono ritrovare, ecco che Eastwood comincia a darci invece i personaggi che rappresentano questi valori. E qui Eastwood fa una scelta meravigliosa, perché non va a prendere i supereroi, non è che costruisce dei supereroi che incarnano quei valori di cui lui ha parlato in quei film, Mystic River, Million Dollar Baby e via andare, no, va a prendere gli eroi quotidiani, gli americani, gli statunitensi, che con le loro azioni, con la loro vita, spesso contraddittoria, hanno incarnato questi valori. E lì comincia una sorta di museo delle cere, cinematografiche però, che si animano, quindi cere che si animano, che raccontano la loro storia, le loro gesta, spesso sono personaggi anche comuni, assolutamente comuni, ma che sono portatori sani di quei valori. Dopo Invictus c'è I Rafter, un film che viene sempre considerato come minore, ma non è affatto minore, perché è un film che torna ancora, scusate ma devo soffiarmi il naso, torna ancora sul tema della morte, della paura della morte. È il film con Matt Damon ambientato durante lo tsunami. Dal 2011 ad oggi invece Eastwood appunto ci parla di questi personaggi. Allora ve li voglio ricordare, perché davvero messi insieme sono film meravigliosi e personaggi molto interessanti. J. Eckard, che è il capo dell'FBI, quindi il capo dell'FBI durante tutti gli anni 60, 70, 80, quindi gli anni veramente caldi degli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa e tutto, quindi è un periodo davvero molto molto particolare. E questo uomo che è di fatto l'uomo più potente degli Stati Uniti, colui che ha in mano i servizi segreti, l'FBI, è un DiCaprio straordinario, ma è un uomo anche con fragilità e contraddizioni e capacità di leggere fino a un certo punto il suo mondo e poi di non capirlo più. Jersey Boy è la storia appunto di questo musicista che diventa poi molto famoso. American Sniper, lo sapete benissimo, è il grande capolavoro sul cecchino, un trailer affascinante, e questa storia dei moderni reduci, dei reduci contemporanei delle guerre contemporanee. Un film che, come Gran Torino, riporta Eastwood al mainstream. Io ritengo che sia ancora migliore il film che arriva nel 2016, che è Sully, con un Tom Hanks straordinario, che racconta la storia, io me la ricordo quella vicenda, dell'atterraggio dell'aereo nell'Hudson. Un film altro affascinante, che però ha avuto meno successo, è anche Ore 15-17, Attacco al treno, perché qui fa un'operazione straordinaria Eastwood, ne abbiamo parlato in una puntata l'anno scorso. E che cosa fa? Praticamente porta gli attori veri sul set a rivivere quello che hanno fatto, cioè disarmare un terrorista sul treno in Europa. E quindi questi americani ragazzotti che si mettono al servizio degli altri. Il Corriere è il film dell'anno scorso, con la storia appunto di questo uomo, storia vera di questo uomo anziano diventato ricco facendo il corriere di cocaina, e quindi fa vedere come l'attaccamento ai soldi e al denaro sia veramente una malattia per quanto riguarda la cultura statunitense. E il film di quest'anno, molto molto bello, su Richard Jewell, il poliziotto che ha sventato l'attacco terroristico ad Atlanta nel 96, per poi essere accusato dai media ed essere tritato dalla televisione e alla fine uscirne pulito. Un grande romanzo americano. Io vi consiglio davvero di rivedere tutti questi film insieme, perché lo sguardo di Clint Eastwood è davvero lo sguardo sugli Stati Uniti che ci mancava.